40-40-20, c'erano soci senesi. Beh, insomma, sembra che la storia ogni tanto si ripeta. E a un certo punto arrivò questo imprenditore, si chiamava Paolo De Luca. Parlava napoletano, era abbastanza, anzi no abbastanza, era molto espansivo e dopo poco catturò il cuore dei senesi. E quello che era stato un momento di frizione all'interno della società era il periodo in cui si volevano mettere insieme calcio e basket per fare un'unica fondazione e l'allora direttore sportivo della Menzana Minucci andò a ricoprire anche il ruolo di direttore al Siena Calcio. Furono alcuni mesi turbolenti, poi arrivò appunto lui e iniziò un'escalation del Siena verso la Serie A. Per ricordare Paolo De Luca, a 9 anni dalla sua morte, siamo insieme a Nicola Natili. Ciao Nicola, buongiorno.
Ciao Cristiana, buongiorno a tutti.
Ricordi quegli anni, no?
Ricordo molto bene quegli anni, ma soprattutto quello che forse interessa in un giorno come oggi è ricordare il rapporto, chi era Paolo De Luca, il rapporto che aveva con i tifosi, non tanto con la città, il rapporto che aveva con me personalmente, e sinceramente è una perdita che a distanza di 9 anni ancora non ho elaborato del tutto, perché il dispiacere è stato grande, l'attaccamento, la stima e l'amicizia che mi legava a lui è stata tanta, ma credo di non essere l'unico, di non essere il solo, cioè tutti coloro che seguivano Siena, che si avvicinarono a Siena in quegli anni e hanno un solo punto di riferimento, un solo mito, un solo personaggio a cui legare quei grandi momenti, e questo è Paolo De Luca.
Ecco, hai detto una cosa importante. Paolo De Luca nel giro di poco catturò il cuore dei tifosi, dei senesi, e questo fu anche la sua forza, perché con la città non andava molto d'accordo con gli allora diciamo amministratori, perché era uno che diceva quello che pensava, pungolava e insomma non tutti lo, come dire, apprezzavano.
No, nella maniera più assoluta. La città, diciamo che fu sorpresa dal ciclone De Luca, fu sorpresa perché sicuramente la promozione del Siena in Serie A non era né preventivata né programmata né tantomeno gradita, perché poi alla fine riuscì ad accentrare su di sé tutte le attenzioni della gran massa degli sportivi, riuscì a creare interesse intorno, e non, la città non rispondendo si ebbero le grandi frizioni e grandi amarezze da parte di De Luca, perché ripeto, questo è un momento che mi piace ricordare. Io ci ho parlato spesso con lui, avevo un ottimo rapporto, ripeto, e ci tengo anche a sottolinearlo. Abbiamo fatto delle lunghe chiacchierate e lui diceva sempre: ma io non capisco, ho regalato a questa città, a questa piccola città, un sogno immenso, un sogno grande, la città mi volta le spalle. E non era soltanto in termini, diciamo così, di sostegno economico o di altro, era proprio in termini di accettazione nelle stanze che contano, con riconoscimenti, non ci dimentichiamo che nell'anno della promozione in Serie A a Paolo De Luca non fu consegnato il Mangiadoro, cioè questa è stata una delle più grosse aberrazioni che sono state fatte in quel periodo, cioè in Siena in Serie A forse ce ne rendiamo conto ora cosa significava.
Direi proprio di sì. Però ecco, De Luca non si arrese, anzi, proprio grazie alla forza che aveva con tanta gente che lo seguiva, continuò a portare avanti questo sogno del Siena in Serie A, che poi diventò realtà, ricordiamo, diventò anche un personaggio apprezzato a livello nazionale, perché lo chiamavano sempre la domenica sportiva, insomma nei programmi di commenti televisivi, e portò a Siena anche importanti giocatori come primo fra tutti Enrico Chiesa.
Certo, sì, Enrico Chiesa, Flo, ma tantissimi altri, ed anche qui il miracolo De Luca, perché il sogno, quando si parla di sogno, il presidente del sogno è veramente è una, diciamo così, definizione azzeccata. Sì, portò Flo, portò Chiesa, portò tanti altri, ma voi pensate a Argilli e Mignani, i giocatori che dalla Serie C si sono ritrovati a giocare in Serie A, da giocare su campi, quelli che erano dell'allora Serie C, uno a calcare San Siro, a calcare l'Olimpico di Roma e tanti altri stadi importanti. Quindi con loro, ecco, io mi riconosco più diciamo così, in Argilli e Mignani che in Chiesa e Flo, perché con Argilli e Mignani i tifosi hanno fatto il cammino insieme, e questa è stata la grande bellezza del sogno di Paolo De Luca, attaccatissima a questa società. È una società che poi non ci dimentichiamo, non so, diciamo, sui particolari, o almeno non voglio parlare dei particolari, ma gli fu affibbiata, perché non è che fu una società che lui è venuto a cercare, gli fu letteralmente affibbiata, e però immediatamente si calò nel ruolo, immediatamente si innamorò di questa società. E mi ricordo sempre in Piazza Indipendenza la sera, la notte del ritorno da Genova dopo la salvezza conquistata con quel campionato di ritorno, con quel giorno di ritorno strepitoso, con il ritorno di Papadopoulos nel 2001-2002, quando disse: questo è un punto di partenza, voglio raggiungere ed andare in Serie A. Tutti, io compreso, ridemmo, ecco, a questa affermazione. Lui già ci credeva, poi ci abbiamo creduto tutti. Dopo però, quando già cominciavamo a vedere e a sentire il sapore sofisticato del calcio che conta durante il campionato successivo, lui già ci credeva fin dall'inizio, aveva programmato tutto, aveva studiato nei minimi particolari il grande salto e creato il grande sogno. Il problema di fondo è che purtroppo ci ha regalato un sogno, io lo ripeterò fino a essere noioso, ci ha regalato il grande sogno, ma non ci ha insegnato a sognare. E in questo momento in cui la città è un po' in crisi, si dimostra che non ci ha regalato, ci ha solo regalato il sogno, ma non ci ha insegnato a sognare.
Ecco,
questo,
infatti,
parlo in generale, non solo nel calcio.
Quello che ti volevo chiedere è appunto che eredità ha lasciato, perché poi quando Paolo De Luca a un certo punto, poche ore prima della morte, firmò il contratto per la cessione del Siena Calcio, no?
Qualche giorno prima, sì. Qualche giorno prima. Io, ecco, tra i tanti rammarici che ho, fra cui principalmente quello della sua scomparsa, ho una telefonata che ci siamo scambiati praticamente poche ore prima che ci lasciasse, e in cui mi chiese per la prima volta, nel nostro rapporto non è mai stato così, un'intervista in cui avrebbe raccontato tutta la storia del Siena dal suo arrivo alla sua vendita. Purtroppo l'appuntamento era per il mercoledì, ma il sabato notte ci ha lasciato. Questo è stato il grande rammarico, perché sono convinto, quando mi chiamò sentii che aveva voglia proprio di raccontare a tutti perché lui era arrivato a Siena e quello che aveva fatto per il Siena, dopo averlo ceduto questo. Forse sarebbe stata sicuramente scritta una pagina, se non diversa, una pagina sicuramente da conoscere, e questo mi è dispiaciuto, oltre chiaramente più di tutti la scomparsa, perché veramente mitizzare le persone è sempre un errore, ma riconoscere alle persone i meriti, i grandi meriti, le grandi passioni e i grandi sacrifici, credo che sia un momento a cui nessuno di noi si può sottrarre. Anche perché la memoria è quello che poi ti aiuta ad andare avanti per il presente e soprattutto per il futuro.
Se posso permettermi una battuta acida, all'epoca non era possibile che De Luca fosse insignito di qualche riconoscimento. Magari, che ne so, un altro anno, nel decennale della morte, potrebbe anche essere un'occasione per la città per rimediare.
Beh, certo che sì, anche perché questa città è famosa per dare riconoscimenti alla memoria, anche, quindi,
appunto.
Ma tu, no, cioè, forse ho sbagliato il termine, no, questa città, questo paese, perché l'Italia in generale i riconoscimenti li dà più alla memoria che i riconoscimenti veri, quelli meritati, parlo ovviamente, li dà più alla memoria che a chi veramente li merita durante la sua vita. Ma questo fa parte del gioco, ma chi si meraviglia, secondo me, vuol dire che è caduto da un pianeta diverso.
Senti, dopo De Luca ci sono stati altri presidenti, ma non hanno avuto certo il suo carisma, la sua portata, e hanno avuto risultati alterni, pur avendo dalla loro parte un Monte dei Paschi molto generoso.
Certo. Quando te trascini in un'avventura personaggi a cui non interessa veramente nulla della squadra di calcio, della passione dei tifosi, della storia di questa società, è tutto normale. Chiunque si è avvicinato a Siena negli anni successivi, fino alla sua, diciamo, cancellazione dal calcio professionistico, l'ha fatta per tornaconti personali. Di conseguenza è andata a finire come è andata a finire. Poi credo che verranno fuori anche altre cose sulla fine del Siena, perché non credo che tutto possa finire in una bolla di sapone. Qualcosa che non è tornato c'è stato, qualcosa che dovrà essere chiarito, spiegato, ma non ai tifosi, alle persone normali. Probabilmente dovrà essere spiegato anche a qualche magistrato, se le cose andranno in fondo, fino a fondo. Se poi le cose si fermano, va bene, rimarrà tutto così, rimarrà l'amarezza di aver visto cancellato 100 e rotti anni di storia. Però chi dopo De Luca c'è stato il vuoto, perché nessuno dei personaggi che si sono succeduti sono venuti qui a cercare il Siena, sono stati cercati, e quindi te puoi capire.
Per concludere, Anna Durio diventerà allora nuova proprietaria del Siena, lei con la famiglia?
Sì, io penso che sia ormai scritto, e questo sinceramente indipendentemente da quello che farà Anna Durio, perché non lo possiamo sapere, non lo posso sapere io, nessun altro può sapere. Sono contento di questa soluzione, perché sicuramente ora ha dimostrato di avere interesse vero a prendere la società, perché una persona che sborsa 2 milioni di euro circa per entrare in una società di calcio significa quantomeno l'interesse c'è, e quindi già si è presentata con un ottimo biglietto da vista. Senza questo poi, cioè, avrei voluto vedere come sarebbe andata a finire questa stagione e quali sarebbero stati i problemi della prossima. Quindi grandi meriti secondo me ad Anna Durio. Ora arriva il momento forse più difficile per lei, che è quello di dover cominciare a programmare, di cominciare a prendere carta e penna e scrivere un'altra pagina di storia del Siena. Mi auguro e spero, penso, credo, diciamo sono ottimista, mettiamola così, che possa essere veramente una soluzione che ci possa permettere sicuramente di un futuro tranquillo, sereno, senza grandi patemi d'animo, in cui i tifosi possono ricominciare a fare tifosi, i giornalisti giornalisti, i giocatori giocatori, senza che nessuno pensi soltanto a carte bollate, tribunali, ci si iscrive, non ci si iscrive, manca la fideiussione, è trovata la fideiussione, è buona, è falsa, cioè veramente non se ne può proprio più. Vorrei ritornare bambino, ritornare sotto l'ombrellone al mare, comprare la Gazzetta dello Sport e leggere quali sono i giocatori che ha comprato il Siena. Non è un rimpianto per l'età che fuma, ma è un rimpianto, ma è una speranza per quello che possa essere quest'estate. Un'estate tranquilla, sotto l'ombrellone, in cui apro il giornale e dico: mi, il Siena ha comprato questo, bene, questo è buono, oppure no, ma questo è un ciuco, va bene, ma mi sta bene anche così. Spero che possa essere così, perché veramente non ne possiamo più di questo. Sembra assurdo in un mondo come quello attuale, con quello che sta succedendo, sentirsi, diciamo così, frustrati, sentirsi attristiti per quello che succede per la scuola di calcio. Sì, lo so, c'è cose più importanti, ma c'è anche questa, la passione è una passione, quindi non è
sì,
che
vabbè,
si può...
anche perché altrimenti stiamo sempre a pensare alle bombe e a quelle che si potrebbero far
capito?
Esplodere.
Quindi veramente vorrei passare un'estate tranquilla a leggere sul giornale o a sentire la radio o sentire nei notiziari televisivi chi ha comprato il Siena o chi ha venduto il Siena. Ah, mi sembra un sogno.
Grazie Nicola, buona giornata.
Buona giornata a tutti voi, grazie mille.